Questa mattina un attimo era come se volessi riflettere su qualcosa che è un combattimento continuo nella vita di ognuno di noi, perché fin da bambini spesso noi viviamo forse un controllo, un dominio, un autoritarismo, e qualche volta siamo succubi. Almeno molti vivono questa dimensione, altri ne vivono una peggiore che è quella dell'abbandono, dell'assenza completa delle figure genitoriali e anche lì si causano un sacco di danni. Ma spesso con la idea del potere che hanno le persone che ci guidano, è come se nella nostra vita poi maturassimo una specie di discorso che è quello poi che fanno le reclute, dice: per ora sei una recluta, quindi devi subire il controllo, il dominio, l'autorità di quelli che sono sopra di te, e poi, ecco, quando cresci potrai comandare tu. Ecco, c'è nell'intimo di ogni persona questa sensazione che magari per un tempo della nostra vita, per circostanze particolari, dovremo fare la gavetta, dovremo obbedire, dovremo sottometterci, e tante volte uno lo fa con forza, forzandosi, e poi vengono un sacco di sintomi brutti perché in realtà non lo vorremmo fare. E poi però con questa idea che finalmente quando saremo in un posto diverso, un posto quando saremo noi, padri, quando saremo noi capo ufficio, quando saremo noi leader, quando saremo noi a poter avere una posizione diversa, finalmente ci potremo rifare di tutto il potere che abbiamo subito. Ecco, c'è questa smania nella nostra vita in parte, ma sicuramente intorno a noi lo cogliamo, questa smania del potere, dell'essere in un posto dove tu possa comandare, dominare, influenzare. E purtroppo questo lo stiamo vivendo anche in un senso più ampio per quello che sta succedendo. Voi sapete che proprio chi ha il potere economico è quello che sta facendo più bel e cattivo tempo nel mondo, anche nel utilizzare questi fenomeni drammatici della pandemia, del bisogno di medicine e di tante altre cose. Ecco, chi ha il potere, chi ha i soldi, può veramente in qualche modo dominare, schiacciare. È strano quando realmente entriamo poi nell'ottica di Dio come quello che sembra logico secondo questo mondo, quello che sembra giusto secondo questo mondo, quello che dice per ora obbedisci, poi ci sarà il momento in cui comanderai, come Gesù è venuto a stravolgere completamente questa dimensione, questa ottica, come Gesù è venuto, lui massima espressione dell'autorità dell'universo, ad annullarsi, a annichilirsi, a prendere la forma umana, per esprimerci qualche cosa che è difficile che ci entri nella capatosta, diremmo, in questa tendenza dove in realtà noi pensiamo che il più grande è quello che comanda. E volevo leggere questa parte dove questa confusione prende anche i suoi discepoli, e questo ancora sottolineatura di come Dio ci sta, sentivamo anche nell'adorazione, lo sentivo forte, cercando di far entrare nello spirito del servizio, dell'amore, dello spirito dove quando viviamo la realtà dell'amore non stiamo lì ad aspettarci una ricompensa. Ecco, perché tante volte alcune persone, dicevo poco fa, non solo nella realtà, ma anche nelle chiese, aspettano magari che in qualche modo, nel momento in cui fanno qualcosa, poi potranno prendere delle posizioni, dei ruoli, non comprendendo che chi vuole essere il più grande è quello che paga di più di tutti, è quello che serve, è quello che poi, se capisce bene qual è il ruolo, non si vorrebbe mettere in quel ruolo. Quando uno capisce bene cos'è mamma, dice: mamma mia, è pesante. Quando uno capisce cosa significa essere padre e in qualche modo supportare tutta l'economia della famiglia, preoccuparsi per i figli, per i nipoti, cioè è chiaro che capiamo, a livello umano c'è chi lo capisce almeno, ma ancora di più spirituale, che chi vuole essere più grande in realtà, chi vuole avere più autorità, non solo, dice la scrittura, ha bisogno di una guarigione più profonda. Ricordate quella parte di Proverbi dove è scritto che il re e i principi, quelli che sono in responsabilità, ma i padri, i leader, non possono usare rimedi palliativi per le loro amarezze, per le loro miserie e per i loro conflitti. Hanno bisogno di risolverli, perché quando un padre, quando un leader, quando qualcuno che è in autorità non ha risolto i propri conflitti, è ovvio che calpesterà il diritto dei piccoli, farà del male. E io tante volte sono spettatore di catene transgenerazionali, di persone che hanno subito veramente il male che gli viene da generazioni passate e poi lo hanno ripetuto, è come un passaggio di testimone, non un passaggio di un'eredità. Bello quando c'è una famiglia, c'ha un'eredità e poi va di padre in figlio, un'eredità economica, un'azienda, ma quando si tratta di malessere, quando si tratta di problemi psicologici, quando si tratta di rigetto, di carenze affettive, è brutto questo fatto che poi passi da una persona all'altra. E quindi quando poi siamo in autorità abbiamo bisogno di guarire per comprendere poi lo spirito di Cristo e vivere lo spirito di Cristo come ci è stato proprio indicato da Gesù stesso. E prima di quel brano dove poi Gesù parla del più grande che deve essere il più capace di servire gli altri, c'erano state delle domande particolari che Giacomo e Giovanni, figlio di Zebedeo, avevano fatto a Gesù. Le prendiamo in Marco, nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, verso 35. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli: «Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Già fermandoci qua vediamo come tante volte c'è il nostro avvicinarci a Dio o a Cristo è di risolvere come il genio della lampada quello che ci serve. E qualcuno magari prega pure, tante volte abbiamo trovato che persino la mafia è collegata a una sorta di religiosità. Cioè, Signore, dammi più forza per fregare l'altro, dammi più forza per ucciderlo, dammi più forza per... E tante volte, senza andare alla mafia, anche una religione distorta, una religione settaria, che dire delle crociate, che dire dell'Inquisizione, che dire di tante cose fatte in nome di Dio, ma solamente era Dio che le voleva, era Dio che voleva veramente vincere il male col male, che voleva conquistare, dominare, ecco, con questa smania di potere, dove il potere non diventava servizio, ma diventava distruzione, oppressione. E lì c'erano tutti quelli che i più grandi avevano responsabilità più grande. Chi ha più potere ha più responsabilità. Lo abbiamo visto anche nel potere che avevano alcuni nazisti delle SS. Quanto danno ha fatto, eppure era potere, eppure loro erano orgogliosi di questo potere, e il potere gli dava pure la testa. Qui vediamo che il primo approccio già è un poco strano. Si avvicinano a Gesù per chiedere di avere esauditi i loro desideri. Questo è anche un modo tante volte strano con cui noi parliamo e evangelizziamo di Gesù. Ricevi Gesù e lui esaudirà i tuoi desideri. E allora persone che dentro pensano, dicendo, io dovevo indicare, io dovevo fare cose incredibili. Ah sì, Gesù, ora con Gesù mi rifaccio, ora con Gesù vi farò vedere io. Tante volte non comprendiamo che non sono i nostri desideri che Dio vuole soddisfare, ma sono le realtà positive che Dio sa che abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno, che sono i desideri suoi dentro di noi che vuole soddisfare, non i desideri assurdi. Una volta un apostolo dice: chiedete e non ricevete, perché chiedete male, per spendere nei vostri piaceri, nei vostri egoismi. O gente adultera, non sapete che l'amore per il mondo è inimicizia verso Dio? Quindi già in questo approccio di questi due discepoli, che erano quelli più Giacomo e Giovanni, due pezzi grossi, dico oltre Pietro, dei discepoli di Gesù: maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Ed egli disse loro: che volete che io faccia per voi? Essi gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. In quell'epoca sedere alla destra e alla sinistra significava essere alla destra, era il primo proprio, il secondo, come a dire, dobbiamo essere il primo e il secondo. Tu magari a te ti lasciamo al centro, però vedete un po' che richiesta, ma come sono umani, ma come siamo umani, ma come siamo vicini in qualche modo se non veniamo rinnovati alla mentalità dei discepoli di Gesù. Tra l'altro, in un altro Vangelo di Matteo andiamo a leggere che c'era stata la madre di loro, che secondo alcuni studiosi era sorella della madre di Maria, quindi erano cugini con Giacomo e Giovanni, quindi una raccomandazione familiare, che era andata pure a intercedere, a dire: questi miei figli, cioè cerchiamo di metterli in una posizione buona. È comprensibile, tutte le mamme vorrebbero che i figli potessero andare avanti. Concedici quindi, ma Gesù disse loro, ecco, Gesù non risponde subito, cerca di fare riflettere. Questo è un'altra cosa importante che noi notiamo nel modo con cui Gesù si rapporta alle domande, agli interrogativi. Non dà delle direttive senza cercare di spiegare, lui sicuramente è uno dei più grandi psicologi, cerca di fare comprendere, di fare arrivare le persone alla risposta giusta, e sicuramente non dà la risposta che loro si aspettavano, cioè ok, oppure no, risponde con un'altra domanda. E cosa gli chiede? Ma Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete. Primo punto, come a dire, non lo state capendo cosa mi state chiedendo. E poi fa una domanda: potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato? Ecco, poteva sembrare un linguaggio un poco ancora non chiaro, ma ovviamente Gesù stava parlando, il calice normalmente al tempo di Cristo si intendeva come calice della gioia o anche come calice dove realmente tutte il peccato veniva, era una metafora giudaica che esprimeva proprio l'essere giudicati divinamente a causa del peccato. Quindi questo calice era un calice sicuramente molto pesante, molto, e Gesù è stato l'unico che lo ha potuto portare fino in fondo. Quindi in qualche modo era come se, senza rendersene conto, gli volevano chiedere di sostituirsi a lui o di essere lui, loro quasi co-redentori, co-salvatori. Quindi vedete che pretesa o che presunzione. E quindi esprimeva anche il battesimo nella cultura giudaica, esprimeva anche essere sopraffatti da calamità. Ma in fondo è probabile che Giacomo e Giovanni pensassero, ecco lì dove vedevano ancora Gesù come qualcuno che avrebbe ricostruito il regno giudaico, cioè come dice: ok, vogliamo combattere con te, faremo una battaglia, io sto alla destra, alla sinistra, quindi vogliamo essere... Io non metto in dubbio che ci fossero anche delle motivazioni ingenue, non era solamente desiderio di potere, ma forse era anche desiderio di collaborare. Era però secondo una mentalità, secondo un'ottica molto umana, cioè non stavano capendo la missione di Gesù, non stavano capendo che non era una posizione più di comando, una posizione più evidente, emergente, che li avrebbe fatto stare bene. E Gesù in qualche modo li smonta e gli dice: voi non sapete quello che chiedete, e fa quella domanda. E poi loro, non capendo quello che Gesù gli chiede, al verso 39, essi gli dissero: lo possiamo. Mamma mia, che incoscienza, che presunzione, o che atteggiamento strano quello di rispondere alla requisiti che Gesù stava richiedendo col dire lo possiamo. Evidentemente non avevano nessuna idea. E allora lì Gesù risponde in maniera profetica. E Gesù disse loro: voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato. E perché risponde profeticamente così? Perché se poi andiamo a vedere nella storia, Giacomo fu il primo apostolo ad essere martirizzato, quindi a vivere in qualche modo non il senso più grande dell'espiazione, ovviamente, ma in qualche modo si trovò vicino allo stesso tipo di morte che Gesù stava per affrontare. E Giovanni, il quale pure visse parecchi anni di persecuzione, voi sapete, anche a Patmos, eccetera, eccetera, anche lui finì per essere martirizzato. Quindi realmente Gesù dice: voi non lo state capendo, ma il calice lo berrete. Però per quanto riguarda al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma per quelli cui è stato preparato. Ovviamente lì non può spiegare che c'è un progetto più grande dove loro poi riceveranno lo Spirito, dove riceveranno una vita nuova e dove poi, secondo la misura, ecco, della crescita spirituale, come spesso noi parliamo del giudizio retributivo, allora lì ci saranno delle posizioni diverse che il Padre ci darà, fermo restando che la salvezza è un dono, però ci saranno diversi livelli di premio, lo chiamiamo così, che quindi in qualche modo mostreranno diverse remunerazioni, diversi livelli di vicinanza a Dio, fermo restando che tutti godremo della sua luce, della sua presenza, come cantavamo questa mattina, della sua gloria. I dieci, udito ciò, cominciarono a indignarsi, si incavolarono neri, cioè proprio come a dire: ma guarda questi di qua, ma questi che credono di essere, chi pensano di essere? Cioè, e poi dico, io sono meglio di Giovanni, io sono meglio di Giacomo, dicevano tra di loro, ma chi pensano di essere? E Gesù, chiamatili, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, ma Gesù, chiamatili a sé, disse: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di esse. Ma non è così. Come Gesù non è così? Veramente al nostro paese è così. Quelli che sono più grandi sono quelli che comandano. Ma questo è il regno umano. E tante volte il regno di Dio è come se si è voluto ispirare al regno umano e ha cercato di riprodurre nel mondo spirituale quello che invece è umano, è terra terra. Ricordate, l'altra volta parlavamo del conoscere dal punto di vista umano, che non è così. Dal punto di vista umano, sottolinea Gesù, il più grande è quello che comanda, quello che domina, quello che dà le leggi, quello che controlla tutti, quello che è al di sopra di tutti, ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. E qualche volta, quando abbiamo meditato su questo verso, abbiamo osservato che Gesù dice: no, nessuno di voi deve essere grande, no, nessuno deve essere grande, no, lui non dice così, Dice: chi di voi vuole essere grande? Come a dire, c'è una competizione, ci può essere, ma non è a chi comanda di più, non è a chi è più intoccabile, a chi è più invulnerabile, a chi fa pagare gli altri, ma è più grande chiunque diventa servitore degli altri. Quindi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Quindi vediamo una cosa importante, cioè Gesù non esclude che ci possa essere una priorità, non esclude che ci possa essere un primo, secondo, fermo restando che il primo rimane sempre lui, il primogenito di tutti questi fratelli rimane lui. Ecco, non esclude che qualcuno possa essere alla sua sinistra, alla sua destra, possa essere più vicino alla sua missione, però cambia, sovverte con una rivoluzione copernicana tutto quello che è la logica umana, come a dire: ragazzi, qua dovete capire che la mia grandezza è diversa dalla grandezza di questo mondo. Se uno crede di essere savio secondo questo mondo, diventi pazzo, diventi smarrito. Perché? Perché la sapienza umana è pazzia per Dio, e a Dio è piaciuto di salvare attraverso la pazzia della predicazione. Quindi c'è un sovvertimento della logica in cui, se tu vuoi essere più grande, non è male voler essere più grande, non è sbagliato volere primeggiare. Il problema è che non è secondo una logica umana. Cioè, il gareggiare è il gareggiare nel non onorarsi, il gareggiare nel servirsi, il gareggiare nel sacrificarsi. Dice: no, ma questa gara non mi piace. Io voglio gareggiare per vincere il primo premio. Ieri abbiamo visto con mia moglie un film grazioso, non mi ricordo neanche il titolo, però il senso era questo, cioè che un'eredità veniva lasciata e tutti prendevano una parte dell'eredità, a uno veniva lasciata un'eredità che sembrava non esistente, ma era un'educazione comportamentale, erano delle prove, erano dei passaggi che questa persona doveva fare per comprendere il vero senso delle cose. Quindi mentre lui, pensando al premio finale, diciamo, si prestava a fare queste prove, in queste prove è come se è stato addestrato a comprendere il senso della vita. E noi tante volte, mentre partiamo con delle fantasticazioni incredibili, ora che sono con Dio, ora che sono con Dio, veniamo addestrati a capire quello che veramente vale, quello che è il vero potere, che il vero potere è servire. E servire, prima, realmente abbiamo sentito da mia moglie oggi, è importante questa sottolineatura, prima quelli di casa nostra, cioè la prima missione, il primo luogo, il primo livello dove possiamo vedere se stiamo crescendo nel potere, nell'essere primi, è quanto serviamo, quanto ci disponiamo, quanto siamo capaci di essere i più piccoli, non quelli che per forza hanno sempre ragione, non quelli che comandano, non quelli che obbligano, non quelli che dominano, non quelli che sono autoritaristici, ma quelli che sono servi, che si pongono in un'attitudine di servizio, di umiltà. E poi certamente l'autorevolezza viene fuori, naturalmente poi la guida viene fuori, ecco perché è chiaro che poi chi è in autorità ha questa responsabilità di guidare, ma non da una posizione di despota, non da una posizione di capo, di boss, di super, ma da una posizione di servo. E questo è difficile da comprendere. E conclude qui la scrittura, io vado verso la conclusione di questa esortazione, e un tentativo di cercare di applicarla nella nostra vita pratica, poiché, conclude il verso 45, anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo sta lavorando nelle vostre vite proprio per darvi questa dimensione, perché in questa dimensione realmente si può vivere liberi dalla paura, perché spesso il dominio è espresso con la paura, cioè tu comandi, domini e riesci a ottenere dei risultati perché intimidisci, perché minacci, perché usi veramente la modalità della paura, ma se realmente ottieni il risultato senza queste armi è perché ami veramente, è perché Dio ti sta facendo scoprire come chi ama ha, diciamo, l'ultima parola, che non significa che deve parlare per ultimo, ecco, ma significa che è quello che riuscirà a superare. Chi ama vince, chi ama, ecco. E quindi questa mattina lo Spirito Santo credo che voglia in qualche modo aiutarci a rivedere le nostre fantasie, perché forse sono state fantasie di potere. Ora finalmente, quando mi sposo, troverò un marito che fa tutto quello che dico io. Ora forse, quando mi sposo, troverò una moglie che fa tutto quello che dico io. Ora forse, quando finalmente avrò dei figli, finalmente avrò qualcuno da poter comandare. Ora, quando finalmente sarò in una posizione leggermente diversa, potrò finalmente avere un ruolo diverso. No, Dio ti sta dicendo: sì, io ti voglio fare andare avanti, ti voglio fare primeggiare, ti voglio più vicino a me, ma mentre abbracci il mio spirito, lo spirito dell'agnello, mentre abbracci la mia capacità di amare, la mia capacità di soffrire, la mia capacità di lasciarti ferire senza ricambiare con il doppio, la legge del taglione, quando superi il concetto della legge, dove occhio per occhio, dente per dente, ma dove veramente scopri che il più grande è quello che si umilia di più, è quello che ha la mansuetudine, è quello veramente che è umile di cuore. L'esempio che ci danno questi nostri fratelli, io credo che loro saranno in posizioni privilegiate nel mondo che ha da venire, i fratelli delle chiese perseguitate, per i quali realmente scoprire Cristo non è poter avere la Mercedes più bella, non è poter avere il risvolto più grande, ma è dove veramente chi è il più grande è quello che paga per gli altri. E infatti spesso sono i pastori ad essere imprigionati, non le pecore, anche le pecore, ma sono perché sono considerati irresponsabili del portare questo messaggio che sconvolge, che sovverte la logica terrena, carnale, diabolica in cui viviamo. Fratelli, il messaggio di Cristo, per quanto lo abbiamo cercato di cambiare a nostro uso e consumo, e nel mondo religioso se ne è fatto quasi una scusa, un alibi per portare avanti i propri desideri di potere, di dominio, di controllo, rimane invece un messaggio che sconvolge, perché non è di questo mondo, è un messaggio diverso, è un messaggio che ci porta veramente a morire a noi stessi e a vivere in Cristo, a morire alle nostre spinte umane, ai diritti, a quelle cose, no, le pretendo perché io sono, ma ci porta a morire alle aspettative e aspirazioni umane per vivere qualcosa di più grande, non per vivere annichiliti, per vivere annullati, ma per vivere ripieni di questo amore che un servo ha. Impariamo, ci dice il Signore questa mattina, a esprimere lo Spirito di Cristo, non nel giudicarci, non nel condannarci, non nell'accusarci, non nel prendercela l'uno con l'altro, ma come sentivamo, nel imparare a sostenerci nella vita di ogni giorno, lì dove se un membro soffre gli altri soffrono, se uno gioisce gli altri gioiscono. Impariamo veramente il vero cristianesimo, che parte dalla famiglia, che parte dalla famiglia spirituale. Non facciamo voli pindarici, non facciamo cose al di là di qualunque altra cosa che gonfiano, che ci fanno conoscere, ci fanno capire tante cose, ma che poi non ci fanno essere servi reali dell'altro, servi, non servirci degli altri. Mi ricordo una volta ho predicato su questo: servi o ti servi? Servi gli altri o ti servi degli altri? Lo Spirito di Cristo non si serviva degli altri, quando in certi momenti avrebbe voluto un piccolo sostegno in un momento tremendo, quello del Getsemani. Non ci fu nessuno, si addormentarono tutti. Gesù non è venuto per servirsi dell'uomo. E qualunque chiesa, qualunque ispirazione cristiana che sotto sotto poi si serve dell'uomo, non in persona lo Spirito di Cristo, ma è venuto a servire l'uomo, a servirlo dando se stesso. Ed è questo, ci alziamo in piedi, preghiamo proprio perché lo Spirito Santo, non ci sono convinzioni umane, non si può trasmettere con una logica umana, perché è una logica irrazionale, è una pazzia la morte, la morte in croce, è una pazzia quella di abbassarsi, quello di essere l'ultimo, di essere il più piccolo, perché qua tutti vogliamo essere più grandi e comandare, tutti vogliamo dire la nostra, tutti vogliamo nel nome di Dio essere noi Dio. Ma chi vuole essere con questo spirito dell'agnello che è venuto per servire e che non si tira avanti, non si tira indietro, ma va avanti fino all'ultimo, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine, cioè che non si tira avanti quando viene più difficile servire, quando viene più difficile perché magari nessuno si accorge di quello che stai facendo. Immaginatevi il vostro fegato che a un certo punto si ribella perché dice: ma tu non ti prendi cura mai di me, non ti accorgi mai del lavoro che faccio, basta, non funziono più. Mamma mia, è grave, cioè senza fegato non si può vivere. Un servizio a Dio nel fratello, nel prossimo, ma a Dio, un servizio per Dio, un servizio attraverso Dio. Rivediamo questa cosa, rivediamola, abbiamo bisogno di scrollare, perché anche se tante volte noi non ragioniamo magari così, tendiamo la logica di questo mondo, il vedere alcuni movimenti cristiani di un certo tipo ci riporterebbe quasi a questa idea, e invece ritorniamo a lasciare che lo Spirito Santo ci dia il senso vero dell'essere nel potere più grande, di avere il potere più grande, che è quello dell'amare e del servire gli altri, i fratelli, prima della tua famiglia e poi a crescere il tuo prossimo, eccetera eccetera. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo ancora perché al di là di tutte le nostre immagini strane, tu ci hai dato un esempio incredibile nel tuo figliolo Gesù Cristo, il quale è venuto non per organizzare una rivolta armata, non per portare avanti dei progetti politici, non per lottare come un imprenditore per guadagnare di più, né per avere e attrarre il consenso di tutti, né per avere più like nel suo operato, nella sua pagina Facebook, ma è venuto perché l'amore lo ha spinto fino alla fine a dare la sua vita per il riscatto. E grazie perché lo spirito che abbiamo ricevuto, Signore, è a immagine di Cristo, e nello spirito che abbiamo ricevuto, nella vita nuova che abbiamo ricevuto, troveremo gioia semplicemente se seguiamo questa inclinazione. E mentre vogliamo veramente farci spazio, mentre vogliamo essere notati, forse perché abbiamo avuto carenze, non abbiamo avuto nessuno che ci ha valorizzato, mentre forse cerchiamo di arrivare in posti di potere, tu ci ricordi che per te il potere è servizio, è capacità di amare, capacità di soffrire, capacità di caricarsi delle contraddizioni degli altri. E vogliamo imparare a farlo, Signore. Non ce la potremmo fare umanamente parlando, ma grazie perché queste risorse, questo spirito, è lo spirito che ci hai dato, è la vita nuova che ci hai dato a immagine del tuo figliolo Gesù. Ecco perché potremo imparare a servirci e a servirti meglio, e cresceremo nel nostro livello di potere, di autorità, mentre saremo più disposti all'impegno, al sacrificio, mentre saremo più disposti a pagare il prezzo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica. Buona domenica.